Rock Machine, i classici del rock e della musica afroamericana. Rock Machine, tra passato, presente e futuro dell'universo rock. Rock Machine, per conoscere la musica rock e i suoi sterminati confini. Benvenuti alla decima puntata di Rock Machine, il programma rock di Radio Incontri sulle frequenze 88.4 e 92.8, condotto dal vostro Massimo Daziani. Ricordiamo subito i nostri contatti, indirizzo email rockmachineradio@gmail.com. Rock Machine è in onda tutti i martedì dalle 10 alle 11 e in replica sempre il martedì dalle 19 alle 20. Comunque, se vi siete persi una puntata di Rock Machine o volete riascoltarla, basta andare sul sito della nostra radio www.radioincontri.org. Con oggi concludiamo lo speciale di due puntate interamente dedicato al più grande gruppo che il pop abbia mai avuto, i Beatles. Per la precisione, Rock Machine celebra il 45esimo anniversario dell'uscita di uno dei loro album più belli, Revolver, pubblicato il 5 agosto del 1966. Nella puntata precedente abbiamo parlato della facciata A del Long Play e della facciata A del 45 giri registrato nello stesso periodo, Paperback Writer. Oggi concluderemo il nostro compito celebrativo andando ad analizzare la facciata B di questo splendido disco e sempre la facciata B del 45 giri. Anche stavolta mi terrà compagnia in studio Michele Lupetti, giornalista, chitarrista, ma soprattutto fan sfegatato e grandissimo esperto dei Beatles. Ciao Michele.
Ciao Massimo e ancora grazie per avermi invitato anche a questa puntata.
E ci saranno collegamenti, Michele, telefonici con altri amici come noi, irrimediabilmente folgorati dalla bellezza e dalla genialità compositiva del gruppo di Liverpool. E allora andiamo a cominciare con il brano che apre in maniera solare la facciata B di Revolver, Good Day Sunshine.
Need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Good Day Sunshine, splendido brano scritto e cantato da Paul McCartney, registrato tra l'8 e il 9 giugno del 1966. Questo pezzo incarna la luminosa spensieratezza di quegli anni ed è un esempio di come i Beatles sapessero comporre una perfetta canzone pop. In poco più di due minuti ci sono tutte le caratteristiche che hanno reso immortale il songbook di Lennon e McCartney: perfette armonie vocali, improvvise variazioni ritmiche, cura dei minimi particolari. Dico bene, egregio Michele?
Sì, questo direi che è un brano estivo, è un brano che è stato scritto d'estate, tra l'altro in un'estate, quella del 66, che ci dicono fu molto calda, molto bella, e rappresenta al meglio, direi, quell'estate lì. L'altra puntata abbiamo litigato, no, beh, tra virgolette, sui Birds e su altri gruppi pop, diciamo così, più convenzionali rispetto ai Beatles. Anche in questo caso, poi l'hai detto te, è la cura dei particolari che distingue il gruppo geniale dal gruppo buono ma normale. Non so, i coretti finali, come finisce questo pezzo? Con quei coretti che sfumano. Oppure il piano che fa da sottofondo e caratterizza la canzone, un piano un po' vaudeville, non so, credo che sia sonorità di quel tipo. Cioè, tutto questo non c'era in gruppi come i Beach Boys o altri, secondo me.
Bene, qui...
qui se ne sta andando il conduttore.
No, no, perché bisogna stare attenti ai fan dei Beach Boys e soprattutto ai fan dei Birds. Ma sicuramente i Beatles avevano una marcia in più, su quello siamo tutti d'accordo. Adesso siamo arrivati al secondo brano di Revolver, che si intitola And Your Bird Can Sing. John Lennon, autore e interprete di questa traccia, è stato troppo spesso severo nei giudizi sui brani scritti per il suo ex gruppo. Infatti definì questa canzone, senti un po' Michele, un pezzo usa e getta. In realtà, pur non essendo magari un capolavoro, sembra comunque una deliziosa canzone dal ritmo veloce, con un interessante arpeggio chitarristico e la solita proverbiale abilità negli impassi vocali. Che dici?
Posso dirti, dipende da dove lo getta questo pezzo. Se lo getta da qualche parte me lo prende. No, questa era, c'è una bellissima versione, mi sembra nell'Anthology, che sì, è veramente esilarante, così questa è una curiosità per i fan più accaniti, che c'è una versione cantata sempre da Paul e John, che cantavano in coppia, stavano incidendo la versione, la parte vocale, vengono presi improvvisamente dal riso. Dice, questa versione è fantastica, veramente, sull'Anthology, se non erro, divertentissima.
Ma noi ci andiamo ad ascoltare una versione di questo pezzo interpretata dai Jam di Paul Weller. Si tratta di una rarità, un demo presente nella raccolta Extras uscita per la Polydor il 6 aprile del 1992. E allora ci andiamo ad ascoltare i Jam con And Your Bear Can Sing. Erano i Jam di Paul Weller con una ruvida versione di And Your Bear Can Sing, ma siamo arrivati al terzo brano del lato B di Revolver, For No One, uno dei pezzi più belli del disco, tipico esempio della genialità compositiva di Paul McCartney.
Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness
just linger on when she no longer needs you.
Questa ballata di crepuscolare eleganza, registrata nel corso di 3 sessioni, 9, 16 e 19 maggio del 1966, narra la fine di una storia d'amore ed è caratterizzata da una struggente interpretazione vocale di McCartney che si accompagna al piano. Tocco di genio di George Martin è l'impiego di un corno francese che rende ancora più malinconica l'atmosfera del pezzo. Ma per questo pezzo dovremmo essere in collegamento telefonico con un mio carissimo amico, anche lui fan sfegatato dei Beatles, Alberto Galanti. Alberto, ci sei?
Eccoci.
Ecco qua Alberto, che cosa ci vuoi dire di questa 4-No-1 che tu in qualche modo hai scelto come brano di Revolver?
Ma guarda, l'ho scelta per una serie di motivi. In primo luogo perché secondo me è un esempio veramente importante della genialità di Paul McCartney come melodista, nel senso che soprattutto nel refrain e nel ritornello abbiamo un esempio tipico delle linee melodiche McCartiane che sono veramente straordinarie e credo probabilmente le più copiate al mondo nella storia della musica. E in secondo luogo anche perché abbiamo già quell'esplorazione verso strumentazioni atipiche no? Che caratterizzerà poi la produzione successiva dei Beatles. Diciamo Revolver è un po' un punto di snodo importante, no? E qui abbiamo addirittura, oltre a questo solo di corno francese, l'uso del clavicordo, questa sorta di clavicembalo che George Martin non si sa dove riuscì a reperire, insomma, in qualche modo. Quindi diciamo per questi due motivi l'ho scelto. Vorrei dire una cosa anche divertente, che questo solo di corno è stato citato quasi testualmente dai Tears for Fears in Seeds of Love, un pezzo dell'89 ed è che è veramente testuale, è molto bello.
Mi ricordo.
È vero, è vero.
E c'è Michele Lupetti che è il super esperto di questa sera.
Super esperto dei Tears for Fears.
No, ma quello sono fatti no, tuoi, non voglio.
Molto bello.
No, comunque non è che questi Tears for Fears poi non erano così male, vero?
Ma sì.
Va bene, allora Alberto, ci hai dato il tuo contributo e ti volevo solo dire una cosa, tanto lasciamela fare sta battutaccia, visto che sei arbitro, visto il tuo lavoro, ma insomma questo Paul McCartney, come lo consideri, colpevole o innocente? Io direi colpevolissimo di aver fatto delle canzoni meravigliose, no?
Paul McCartney secondo me ha collezionato più ergastoli per questo che di tutti gli altri messi insieme al suo, diciamo, al suo alter ego, diciamo, John Lennon.
Certo.
Io insomma ritengo che al di là della bravura come coppia, per me Paul a livello compositivo era veramente geniale, straordinario proprio. E poi era anche un grande pluristrumentista, insomma, sapeva veramente suonare praticamente ogni cosa e ogni cosa anche bene.
Insomma, la storia ha dato un po' di ragione anche a Paul, perché per un po' di,
ma io
tempo,
penso
un po' di anni
la storia, il tempo è galantuomo, come si dice, no? È stato abbastanza bistrattato, insomma, ricordo anche Led Zeppelin, intanto per fare il nome di un altro piccolo gruppettino così, insomma, che non ha fatto la storia, furono accusati di essere dinosauri e così via, e così Paul veniva accusato sempre.
Senza
di
nulla togliere
quello...
al grande John, ovviamente, qui
no,
stiamo
no,
solo
però,
facendo,
diciamo,
rimettendo
diciamo,
a posto
John
le cose.
Al di là del fatto che, essendo morto più giovane, è stato anche, posso dire, un po' beatificato anzitempo. Ma grandissimo, per carità, però appunto tutti dicevano: ah, ma lei non era il grande dei Beatles, McCartney invece era sempre queste canzoni un po' smielate, eccetera eccetera. In realtà non è così, McCartney ha fatto delle canzoni straordinarie e devo dire che messi insieme erano...
Ma poi sai, un ruolo secondo me fondamentale è che lui era un grande organizzatore, cioè
lui era l'anima, proprio l'anima proprio organizzativa del gruppo, era quello che ha sempre tirato la carretta un po' per tutti quanti, perché George Harrison c'era un caratteraccio, Ringo era quello che era, insomma,
John
Lennon pure, insomma,
svolazzava qua e là, insomma, con la sua personalità,
là, fragili, giapponesi, diciamo, insomma, Paul è quello che veramente si è sempre fatto in quattro, ha sempre tirato appunto la carretta per tutto il gruppo, e poi se uno va a vedere, insomma, anche le testimonianze di chi ha lavorato con loro in quegli anni, secondo me la sua figura è stata veramente centralissima in tutto, insomma, secondo me è stato anche forse l'artefice proprio principale di questa svolta anche strumentale dei Beatles, che diciamo ha un po' segnato il passaggio dalla forma canzone destinata a essere suonata dal vivo alla suite e allo studio project invece progettato, arrangiato ed eseguito in studio da moltissimi strumentisti diversi che suonavano anche in momenti diversi e quindi veramente hanno anche aperto la strada verso soluzioni armoniche pazzesche, insomma, ecco.
Ok Albertone, allora a questo punto non ci resta che andare a gustarci, ti faccio una sorpresa, una cover di Caetano Veloso di questo pezzo, tratta da un album che si chiama Qualquer Cosa, pubblicato nel 1975. Andiamoci a sentire allora la versione di Caetano Veloso di 4No1.
Your day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love. Should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she no longer needs him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she no longer needs him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Era Caetano Veloso che con la sua voce da usignolo interpretava una tropicalista 4No1. Siamo arrivati alla quarta canzone del secondo lato di Revolver, Dr. Robert. Questo brano, registrato in due sessioni, 17 aprile e 19 aprile del 1966, è un piccolo gioiello di John Lennon, ancora una volta di ispirazione psichedelica, sia per lo stile musicale, sia per il contenuto del testo. Infatti il brano ha per protagonista un non meglio precisato medico dispensatore di sogni acidi, dico bene, Michele?
Sì, non è sicuramente un testo edificante, però vabbè, l'epoca era quella, l'epoca era quella. Posso fare una contestazione però? Questa sera lo so che sto contestando molto, ma perdonatemi.
Ebbene, ne ha due caratteristiche, se no non ti portavo qua. Sennò che
mi hai chiamato per fare polemica. Dai, questo secondo me è il pezzo più debole del disco. Tu che dici?
Non sono d'accordo, però...
Sono d'accordo con te, completamente d'accordo con te in parte.
Esatto.
No, secondo me ha molte sonorità ancora un po' ancorate ai dischi precedenti, no? Forse, dai, è una mosca bianca, secondo me, in un capolavoro come Revolver. È un bel pezzo, però gli manca qualcosa.
Pensa che proprio perché così ce l'andiamo ad ascoltare integralmente, Dr. Robert, The Beatles.
Ovviamente.
Ring my friend, I said you called Dr. Robert. Day or night, he'll be there any time at all. Dr. Robert, Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert, if you're down, he'll pick you up. Dr. Robert, take a drink from his special cup. Dr. Robert,
trasportati dall'inconfondibile voce di John Lennon che cantava la canzone preferita di Revolver di Michele Lupetti, Dr. Robert.
Però c'è una linea di basso che risenti da ora, veramente notevole.
Vabbè, stiamo scherzando ovviamente. Siamo già arrivati al quinto brano di Revolver, I Want to Tell You, registrata il 2 giugno del 1966. I Want to Tell You è il terzo brano di Harrison presente nel disco, a testimonianza della crescente importanza del suo ruolo di compositore. I Want to Tell You è una canzone molto beatlesiana nelle sue caratteristiche melodiche e nella capacità di elaborazione musicale. Il testo è chiaramente influenzato dalla filosofia indiana, con il suo riferimento alle difficoltà dovute ai diversi modi di comunicare. Puoi aggiungere qualcos'altro, Michele, su questo pezzo?
Ma guarda, posso aggiungerti che, se non erro, Harrison iniziava i suoi concerti con questo pezzo. E tra l'altro un bel disco, secondo me, che è Live in Japan, uscito nel 92, credo. Tra l'altro sono gli ultimi concerti fatti da Harrison insieme a Eric Clapton. Prima, poi, insomma, sono passati un po' d'anni, ma poi purtroppo George Harrison se n'è andato.
Eh sì.
E iniziava con questo pezzo qui, che devo dire nella sua discografia ha un ruolo abbastanza importante.
Forse possiamo dire che questi ultimi due brani che abbiamo ascoltato di Revolver non sono proprio i migliori, ma comunque il livello è sempre alto, perché stiamo parlando di Beatles.
Il livello è altissimo, non è alto.
Quindi a questo
però,
punto
sì, dimmi. Si fa per polemizzare,
si fa anche per, esatto, trovare un po'
il pelo nell'uomo,
famoso pelo nel, proverbiale pelo nell'uomo. Ok, a questo punto siamo arrivati al penultimo brano di Revolver, che è una splendida canzone di ispirazione soul, scritta e interpretata da Paul McCartney, che si intitola Got to Get You Into My Life.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life?
L'apparente spontaneità del brano in realtà nasconde una travagliata gestazione di 6 sedute di registrazione nell'arco di 2 mesi, la prima del 7 aprile e l'ultima il 20 giugno del 1966. Paul in particolare pensa all'elegante stile della Motown Records, e per creare un sound di derivazione rhythm and blues George Martin ingaggia una nutrita sezione fiati. Che altro ci puoi dire, super esperto Michele?
Io direi che finora abbiamo detto che i Beatles erano dei geni, erano 4 geni, ma il 5° genio era George Martin.
Certo.
Senza di lui veramente non sarebbe mancato un bel pezzo del mito dei Beatles. Un arrangiamento di questo tipo, tra l'altro Paul McCartney ha questa curiosità, cioè lui non sa scrivere musica materialmente con,
sì,
il pentagramma. Allora, che faceva? Lui chiamava i musicisti e gliela faceva a voce. Cioè, a voce lui diceva fate pa-pa-pa-pa-pa, così. E poi loro impazzivano materialmente, perché erano gente anche molto abituata allo spartito, insomma. Gente bravissima.
Stazione classica.
Stazione classica. E George Martin faceva il mediatore, insomma, si metteva nel mezzo, spesso trascriveva proprio su pentagramma.
Esatto.
Le frasi dette a voce da Paul McCartney, venivano fuori degli arrangiamenti pazzeschi.
Venivano fuori queste meraviglie che stiamo sentendo in sottofondo. Ma noi ci andiamo ad ascoltare la versione funkeggiante degli Earth, Wind and Fire, uscita come singolo per la Columbia il 14 luglio del 1978, che raggiunse fra l'altro la 9ª posizione nella classifica di Billboard. E allora Earth, Wind and Fire con la loro versione di Got to Get You Into My Life.
Another road.
Erano gli Earth, Wind & Fire con la loro contagiosa versione di Got to Get You Into My Life, che faceva parte della colonna sonora del non eccelso film musicale Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uscito nel 1978. La soundtrack vedeva la partecipazione, fra gli altri, anche dei Bee Gees, di Peter Frampton, di Alice Cooper, degli Aerosmith e di Billy Preston. Ma ormai siamo arrivati all'ultimo brano di Revolver, Tomorrow Never Knows. Questa canzone, scritta e interpretata da John Lennon, è diventata nel tempo il definitivo manifesto dei Beatles psichedelici e, più in generale, la principale fonte di ispirazione di tutto il movimento psichedelico inglese. In realtà, questo è il primo brano che fu registrato, il 6-7 aprile del 1966, con gli ultimi ritocchi il 22 aprile. Il testo prende spunto dalla lettura di The Psychedelic Experience, libro scritto nel 1964 da Timothy Leary, che incitava, facendo purtroppo molti proseliti, all'uso delle droghe psichedeliche per allargare i confini della percezione. Il pezzo, oltre che per il valore estetico, ha un'importanza storica dal punto di vista della tecnica di registrazione. Infatti, Paul McCartney porta in sala di incisione dei tape loops, registrati in maniera amatoriale, che vennero usati per creare un suono meravigliosamente straniante. Vedi per esempio il grido di un gabbiano o la risata velocizzata dello stesso Paul McCartney. Ma tutta l'equipe coinvolta nell'incisione, da George Martin ai tecnici della EMI, contribuì in modo creativo alla realizzazione di questa splendida canzone. Ma su questo pezzo credo che abbiamo in collegamento il mio amico Daniele Bellaveglia, un altro fan sfegatato e esperto dei Beatles. Ci sei, Daniele?
Sì, ciao Massimo, buonasera a tutti. E grazie per avermi chiamato, insomma, ecco.
È un piacere, Daniele.
Grazie. Sono assolutamente d'accordo, diciamo, su quanto hai già riassunto, diciamo, sul brano. Vorrei proprio prendere spunto, diciamo, da quello che hai detto per approfondire giusto due o tre cose, diciamo. La prima, in assoluto, è diciamo, il fatto che Tomorrow Never Knows, inserita nel contesto, diciamo, di questo meraviglioso album, dove i quattro Beatles prendono in qualche modo possesso dello studio di registrazione, perché poi è proprio di questo che si tratta. Diciamo, Tomorrow Never Knows, proprio come dicevi prima, è un brano epocale, un brano che poi ha ispirato tanti altri artisti. È stato risuonato da grandissimi della musica, ci sono cover anche dei King Crimson, addirittura credo che su un bootleg ci sia addirittura il mitico Jimi Hendrix con una partecipazione anche di Jim Morrison.
Posso confermare.
Michele Lupetti annuisce.
L'ho sentito anch'io.
Se lo dice lui.
Ecco, bene. Mi fa piacere. Proprio, diciamo, il fattore essenziale è che i quattro Beatles prendono possesso dello studio di registrazione di Abbey Road insieme a George Martin. Come ricordavi tu, è stato Paul McCartney che in quel tempo probabilmente, nonostante John Lennon fosse diciamo il Beatle con le intuizioni, diciamo, migliori, avveniristiche, però era poi effettivamente Paul McCartney quello che sperimentava. Infatti, diciamo, fu quello che, prendendo spunto dai registratori a nastro Brennell, che erano presenti nello studio di Abbey Road, togliendo la testina di incisione, praticamente creava delle saturazioni sul nastro che poi vennero riportate e mixate in Tomorrow Never Knows. George Martin fece un lavoro incredibile, praticamente ascoltando e riascoltando tutto quello che sia Paul McCartney che gli altri Beatles riportavano da casa, ascoltandoli a velocità diverse, avanti, indietro, fino a poi arrivare a quell'arrangiamento meraviglioso che ha dato seguito poi diciamo, all'evoluzione musicale dei Beatles e non solo, che poi è sfociata nel Sgt. Pepper, che è proprio l'album successivo. Ecco, un'altra cosa che si può dire su questo pezzo è che John Lennon lo suonò con la chitarra acustica sia agli altri tre Beatles che a George Martin e a Brian Epstein, nella casa, proprio nell'appartamento di Brian Epstein, dove la sua intuizione era fondamentalmente il fatto che questo brano girasse su un unico accordo in tonalità do maggiore, dove poi in realtà è sovrainciso in alcuni punti un accordo di si bemolle maggiore. È la prima volta che i Beatles eseguono un brano che gira solamente su un accordo. È la prima volta che viene usato, per esempio, uno strumento particolare che si chiama, ora non mi ricordo, scusa Massimo, ma un registratore che praticamente non faceva più duplicare la voce e quindi ricantare sul cantato.
Sì, cosa che era molto fastidiosa. L'automatic per John double tracking, no? Si chiamava così.
Esatto. Ecco, che grazie.
È introdotto proprio con l'album Revolver, il primo pezzo proprio nel quale compare proprio questo pezzo.
Esatto, ti ringrazio, Michele. l'altra cosa particolare è il fatto che John Lennon aveva in mente questo brano, però poi dava delle idee che dovevano essere tramutate con la tecnica di allora, perché ricordiamo che questo album è del 1966,
grande
in
anno.
Realtà la voce di John Lennon, proprio perché lui immaginava questo pezzo cantato addirittura da un coro di 100 monaci tibetani, insomma era questo quello che aveva in mente.
Era un po' ambizioso.
Una cosa assurda, tant'è che insomma ci sono anche degli aneddoti sul fatto che avrebbero voluto, i tecnici di Abbey Road avrebbero voluto mettere John Lennon appeso a una corda, farlo oscillare come una campana, proprio per avere questo effetto. In realtà poi fu usato un amplificatore rotante, il Leslie, che veniva e che viene tuttora usato con quel meraviglioso strumento che è l'organo Hammond, proprio per rendere un effetto rotativo, diciamo, sulla voce. Ecco, queste sono le cose che, diciamo, credo che sia importante approfondire su questo brano. Le altre già l'ha dette Massimo. Poi, ecco, cosa dire?
Beh, a questo punto, Daniele, penso che l'unica cosa da fare è ci andiamo ad ascoltare questa Tomorrow Never Knows, perché ci è venuta una gran voglia di ascoltarla. Allora, Tomorrow Never Knows, The Beatles, e grazie a Daniele.
Arrivederci.
Ciao,
a tutti.
Grazie. Ciao. Tomorrow Never Knows, ultimo brano di Revolver, che chiude come meglio non si potrebbe questo album epocale. Ma noi concludiamo il nostro speciale di Rock Machine, dedicato ai Beatles, con Rain. Rain è il lato B del 45 giri che vedeva nella facciata A il già celebrato Paperback Writer. Anche questo brano si ispira alle esperienze di John Lennon con l'LSD ed è un'ulteriore riuscita prova della soffice psichedelia beatlesiana. Particolarmente ispirati gli interventi strumentali di Ringo Starr alla batteria e di Paul McCartney al basso. La canzone fu registrata fra il 13 e il 14 aprile del 1966 e uscì come singolo il 10 giugno dello stesso anno. Quindi Michele, almeno una citazione per il povero Ringo bisognava farla, perché sennò parliamo sempre di Paul e John, qualche volta di George Harrison, ma anche Ringo Starr ha fatto cose sfiziose.
Ha anche cantato Yellow Submarine.
Ha cantato anche in maniera particolare.
La particolarità di questo pezzo è il finale con la voce a rovescio. E qui c'è una diciamo così, un'incongruenza tra racconti storici, perché John Lennon racconta che fu lui ad avere l'idea di inserire il finale con la voce rovesciata, che poi insomma è una pratica che è stata usata molte più volte nel resto della musica. Sostanzialmente lui dice: tornò a casa con il nastro di Rain, lo inserì in modo sbagliato e sentì Rain che andava al contrario, e da lì disse a George Martin di farla in quel modo. Invece George Martin racconta che fu lui ad avere quest'idea di inserire questa voce rovesciata per fare un finale diverso, la fece sentire agli altri, compreso John, che apprezzarono e accettarono. Non si sa quale sia la verità storica, non lo sapremo mai. Comunque, per la prima volta, credo, nella musica si sente una voce al contrario.
Tanto per cambiare una delle innumerevoli
prime volte dei Beatles.
Bene, noi ci andremo ad ascoltare un'ottima versione interpretata da Todd Rundgren nel suo album Faithful, uscito nell'aprile del 1976. The sun. con il geniale Tom Rundgren che interpreta Rain concludiamo la decima puntata di Rock Machine, seconda e ultima parte dello speciale dedicato alla celebrazione del 45esimo anniversario dell'uscita di uno degli album più belli dei Beatles, Revolver, pubblicato il 5 agosto del 1966. Ma prima dei saluti finali vi rammento come sempre i nostri contatti www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri per poter soddisfare ogni vostra curiosità sulla nostra programmazione, poi l'indirizzo email di Rock Machine, rockmachineradio@gmail.com per poter scrivere le vostre impressioni su questo programma. Potrete inoltre contattarmi su Facebook. Un saluto da Andrea Capecchia alla console, dal vostro Massimo Daziani e soprattutto da Michele Lupetti che ci ha aiutato a capire la grandezza compositiva dei mitici Fab Four.
Volevo chiedere venia perché so già che mi stanno cercando per punirmi,
no, per
ai fan dei Birds, dei Beach Boys. Comunque io rimango della mia opinione.
Va bene, ma quella è la cosa bella, no? Avere opinioni diverse. Arrivederci quindi alla prossima puntata. Mi raccomando, non mancate.